incontro tra il Ministro dei Trasporti, le istituzioni piacentini, rappresentanti, i massimi rappresentanti delle istituzioni piacentini e i rappresentanti delle associazioni dei pendolari. Do la parola al Sindaco di Piacenza, Roberto Reggi. Prego.
Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Benvenuto Ministro, benvenuti ai sindaci, a tutti i rappresentanti delle istituzioni e ovviamente anche alle associazioni pendolari di Piacenza e della provincia di Piacenza. Caro Ministro, abbiamo voluto fortemente questo incontro con lei perché in questi anni abbiamo come territorio patito molto una situazione di disagio che interessa moltissimi i nostri concittadini della provincia, che tutte le mattine si svegliano presto, prendono il treno e si recano in particolare su Milano e poi anche su Parma per lavoro, oltre che i nostri studenti. Il territorio piacentino ha parecchi pendolari. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto un peggioramento del servizio conseguente all'entrata in vigore del nuovo orario alla fine del 2005, ma per la verità sono anni che noi facciamo richieste per avere un servizio ferroviario per i pendolari più efficiente, in particolare fin dalla fine degli anni 90 che chiediamo di avere un servizio con un cadenzamento alla mezz'ora sia su Milano che su Parma, con tempi di percorrenza di 50 minuti su Milano con le fermate di Lambrate e Rogoredo e con cadenzamento di 30 minuti anche su Parma con 30 minuti di percorrenza. Questi sono gli obiettivi che noi ci poniamo da tempo anche con le nostre associazioni di pendolari. Obiettivi che sono ancora lontani da venire. Dicevo prima, il nuovo orario ha determinato ulteriori disagi, probabilmente è servito per migliorare la condizione generale dei pendolari regionali, questo noi non lo sappiamo, ci dicono così, ma non abbiamo una verifica diretta, ma sicuramente sul nodo piacentino abbiamo avuto un peggioramento. La presenza di tanti sindaci dimostra che c'è una attenzione, una sensibilità a questo tema fortissima su questo territorio e abbiamo provato in questi anni ad interloquire in maniera sempre molto corretta con le istituzioni, in particolare con la Regione che è il soggetto titolare del contratto di servizio con Trenitalia. Abbiamo però avuto problemi nella gestione della qualità di questo servizio ferroviario, quindi ci siamo rivolti a lei perché riteniamo, essendo Piacenza su un confine regionale importante, di investire lei di questa problematica, perché siamo stanchi di sentirci rispondere che è un problema della Lombardia, è un problema dell'Emilia Romagna, è un problema del Piemonte, insomma siamo andati a un livello superiore rispetto a quello regionale perché il livello regionale non ci ha dato le risposte che ci aspettavamo, comunque non ha risolto i problemi di puntualità, di più posti a sedere sui treni e anche di pulizia, abbiamo problemi significativi. Quindi oggi è il momento per le associazioni pendolari, abbiamo voluto fortemente questo incontro proprio per dare voce alle nostre associazioni, sono tre le associazioni già costituite nella nostra provincia, più un'altra che è in fase di costituzione, quindi saranno poi loro a raccontare in dettaglio gli attuali disagi e le prospettive di miglioramento che ci attendiamo, in particolare in vista dell'entrata in esercizio della linea ad alta capacità. Io mi fermo qui proprio perché non voglio rubare spazio alle associazioni di pendolare, lascio la parola al Presidente della Provincia Boiardi che integrerà la mia iniziale presentazione. Grazie.
Sì, grazie Sindaco. Mi associo naturalmente ai saluti al Signor Ministro da parte dell'amministrazione provinciale. Io volevo solo significare al Signor Ministro un tema che è un tema strategico per i territori tutti, al di là delle conformazioni politico-amministrative e geografiche. Dico questo perché Piacenza è un nodo strategico importantissimo per il sistema di movimentazioni merci e persone del nord Italia. e su questo siamo tutti convinti. Piacenza, il sistema territoriale, uno sforzo l'ha fatto, con un piano strategico che presenta un progetto, Piacenza Città del Ferro, e lo fa nella convinzione di essere un nodo indispensabile, un nodo di una rete globale di infrastrutture che d'ora in avanti dovrà, visto, cioè dovrà essere visto tutti insieme. Ed è per questo motivo che Piacenza oggi, la provincia di Piacenza, è al tavolo di un comitato promotore della Fondazione delle Province del Nord-Ovest, insieme a Piemonte, Lombardia e Liguria. Allora, questo ragionamento lo facciamo perché sappiamo quanto sia importante oggi il tema delle infrastrutture in Italia. Vogliamo dare il nostro contributo, ci è stato riconosciuto. Io credo che adesso però, se ragioniamo di infrastrutture, la prima cosa da fare è fare in modo che almeno sulle infrastrutture esistenti ci sia un servizio adeguato e all'altezza di un paese di taglio europeo come l'Italia è. E quindi la mia è una chiamata al signor Ministro perché veramente questo governo si faccia carico di un tema che è troppo importante per essere lasciato alla casualità. Piacenza ha dimostrato una dignità, una tranquillità nell'affrontare questo tema, tant'è che qui oggi abbiamo la rappresentanza di un intero sistema territoriale, sapendo che Piacenza dà un forte contributo alla crescita del triangolo industriale, perché i suoi cittadini sono migliaia, quelli che tutti i giorni prendono il treno per andare a produrre reddito, per andare a produrre innovazione e conoscenza in territori che non sono tipicamente emiliani. Quindi lo sforzo è uno sforzo veramente comune, ci deve essere questo sforzo. Dobbiamo essere convinti che se si risolve intanto il problema che i nostri pendolari hanno, che gli costa qualità della vita, gli costa benessere, è un costo sociale troppo alto che noi non siamo in grado di pagare. Ed è per questo motivo che oggi lei vede qui un sistema territoriale intero, proprio per significarle quanto sia importante in questo momento dare delle risposte chiare ai cittadini che producono reddito. Tutto lì.
Benvenuto signor Ministro, sono il sindaco del comune di Fiorenzuola. Benvenute anche le istituzioni, anch'io come mi associo alle parole già dire che diceva il sindaco Renzi. Niente più di quanto già ci siamo detti a Roma e rispetto alla documentazione che ho lasciato a disposizione. I pendolari da Valdarda sopportano ogni giorno ore di viaggio, in treni in ritardo, con poca capienza, con scarsa pulizia, con cadenzamenti che fanno in modo che non sai quando parti, ancor meno quando arrivi. Noi abbiamo aderito con convinzione alle manifestazioni che i nostri pendolari hanno portato avanti in questi mesi in modo molto civile e in modo molto democratico, in particolare la giornata del 31 marzo, in cui hanno messo in luce gli aspetti che venivano un po' ricordati, derivati soprattutto dall'orario, dall'applicazione dell'orario del 2005 e da tutta una serie di altre richieste, dal ripristino immediato delle fermate Lambrate e Rogoredo che dicevo a Roma, al fatto che del cadenzamento ogni 30 minuti, ai tempi di percorrenza della fermata, del ripristino delle fermate degli treni interregionali a Fiorenzuola, che di fatto declassa la nostra stazione, la seconda della provincia di Piacenza e la seconda più importante nella tratta piacentina della Milano-Bologna, ad una stazione di serie B. A questo vorrei concludere unendo anche ancora un aspetto che avevo già sollevato, e che è quello circa l'anacronismo del fatto che oggi in una stessa provincia abbiamo due tipi di costi relativamente agli abbonamenti, soprattutto penalizzante il fatto che, pur trovandoci appunto in una stazione di Fiorenzuola, ci sia un sistema tariffario per chi fino a Pontenure, poi invece sia un sistema tariffario diverso per chi arriva a Fiorenzuola, quindi questo, chi fa l'abbonamento a Fiorenzuola. E questo, diciamo, nel 2007 un fatto che credo che debba essere rivisto e rivisto con forza. Quindi darle di nuovo il benvenuto, credo che la giornata di riflessione di oggi debba consentire per farci fare dei passi avanti circa la risoluzione di questi problemi.
Sergio Bursi.
Signor Ministro, buongiorno. Sono il Presidente del Consiglio del Comune di Castel San Giovanni ed è un comune che è sull'asse Voghera-Piacenza. Come detto dal Sindaco di Piacenza Reggi e dal Sindaco di Fiorenzuola Compiani, anche noi subiamo e abbiamo i medesimi disagi, quindi non starò lì a raccontare i disagi che i pendolari di Castel San Giovanni hanno. Il discorso che mi premeva oggi era vedere al tavolo i pendolari, perché a Roma si è sentita Trenitalia ma non si è sentito il ragionamento dei pendolari, i quali conoscono molto bene il problema, meglio di noi, e quindi penso che da loro ci sia modo di capire, di trarre delle conclusioni finalmente effettive su quelle che potranno essere le situazioni, in contrapposizione a quanto dirà Trenitalia attraverso i suoi rappresentanti. Grazie.
Bene, allora adesso do la parola inizialmente all'Associazione Pendolari di Piacenza, che insieme all'Associazione Pendolari della Val d'Arda faranno un unico intervento. Prego.
Buongiorno, grazie a tutti, sono Ettore Fittavolini, sono il Presidente dell'Associazione Pendolari Piacenza. Noi avevamo messo sulla nostra presentazione la data del 10 febbraio, pensavamo di doverla cambiare prima, purtroppo sono passati 3 mesi, per fortuna meglio tardi che mai. Finalmente possiamo parlare con lei e anche con i rappresentanti di Trenitalia. La prima slide è esemplificativa di quello che è successo negli ultimi anni. Aumenti delle tariffe, siamo passati dal 1998 al 2005 ad un 38% in 7 anni, molto più dell'inflazione. Contemporaneamente non si è verificato nessun miglioramento di quelle che sono invece le situazioni di viaggio, a partire dai tempi di percorrenza che con le variazioni degli orari sono aumentati del 9% mediamente, con una salita a fronte del meraviglioso orario del dicembre 2005 del 16%. E la domanda che si pongono i pendolari piacentini, che sono 12.000 circa, quindi il 10% della forza della città di Piacenza, ma se includiamo anche la provincia che ha 270.000 abitanti circa, sono una porzione considerevole di persone che vive in questa città, ma ne va a produrre di reddito da un'altra parte, pur pagando le tasse a Piacenza ed in provincia. Ci domandavamo appunto a che cosa sono serviti tutti questi soldi che sono stati dati con elargizioni munifiche di aumenti a Trenitalia negli anni, se poi di riscontro si continua a viaggiare a Piacenza, ma non solo, con materiale che è fatiscente e che è comunque insufficiente in larga parte a quelle che sono le esigenze di una mobilità sostenibile piacentina. Oltre a questi aumenti che si sono verificati, ci sono stati poi quelli nuovi, e di questi nuovi lei qualcosa conosce perché ha autorizzato gli ultimi aumenti che si sono verificati nel mese di febbraio del 2007, anche se precedentemente lei aveva detto, dichiarato a mezzo stampa e ufficialmente, che gli aumenti non avrebbero toccato il sistema dei treni interregionali, regionali, regionali veloci, in parole povere i treni pendolari, mentre gli aumenti si sarebbero dovuti diluire solamente su quella che era il discorso della alta frequentazione in termini di Eurostar e Intercity. Purtroppo questo non si è verificato e noi abbiamo dovuto di nuovo pagare dazio, per cui abbiamo una situazione per la quale, come potete ben vedere, 2005, 2006, 2007 ci sono delle variazioni che soprattutto per quanto riguardano gli abbonamenti annuali e le carte di ammissione sono secondo noi inqualificabili, improponibili e anche inaccettabili, perché se a questi aumenti avessimo avuto un riscontro in termini di miglioramento della qualità del servizio, miglioramento del materiale lottabile, miglioramento della pulizia, miglioramento dei tempi di percorrenza, avremmo forse anche potuto accettare questo in una logica che si dà qualcosa per avere qualcos'altro. Noi questo qualcosa non l'abbiamo mai ricevuto, quindi continuiamo a viaggiare in una situazione che secondo noi è catastrofica e soprattutto non dimentichiamoci che non abbiamo un'alternativa valida che ci possa permettere di andare sui nostri luoghi di lavoro che non sia la ferrovia. Tenendo presente che poi comunque la ferrovia è anche un qualcosa di poco inquinante, di ecologicamente sostenibile, dobbiamo pensare di dover andare a lavorare di nuovo in macchina? E mi fermo qua.
Buongiorno, sono Prestidi dell'Associazione Pendolari di Piacenza. Io le farò vedere alcune fotografie che abbiamo scattato sui treni. Cominciavo con i ritardi. Sul sito di Trenitalia ritardi di 5 o 10 minuti vengono considerati come traffico regolare. Ecco, per i piacentini, i pendolari piacentini, questi 10 minuti di ritardo considerati come traffico regolare portano a un danno ad ogni anno di circa 5 miliardi delle vecchie lire, e questi sono i nostri conti, quello che appunto viene considerato 10 minuti di ritardo traffico regolare. Vado veloce perché volevo farle vedere un po' di foto. Questa è una foto scattata a Milano Lambrate che fa vedere il cartellone con il treno 10 minuti di ritardo. In realtà, guardando l'orologio FS di fianco, si vede che i minuti erano 25. Qui c'è stata una manipolazione dei ritardi, è per questo che noi, diciamo, non crediamo a quando ci dicono che i ritardi sono stati ridotti. Cosa fanno? Le FS vengono a farci vedere questi diagrammi e ci dicono col nuovo orario il ritardo del treno, questa è una percorrenza da gennaio a ottobre 2006, è diminuito, sono 10 minuti medi, non è comunque poco. Però si dimenticano di dire che con l'ultimo orario hanno allungato i tempi di percorrenza del treno per ridurre i ritardi. Se consideriamo anche quelli, vediamo che il ritardo effettivo è molto più alto. Se addirittura questo ritardo lo andiamo a comparare con quello di 4 anni fa, 3 anni fa, vediamo che aumenta ancora, perché la filosofia dell'FS è continuare a rallentare i treni per cercare di far finta che siano puntuali. A voi fanno vedere la prima slide, a noi tocca vivere il grafico in basso. Vedete questo treno, siamo quasi sulla mezz'ora al giorno rispetto all'orario 2003. Vi sono svariati metodi per giocare sui ritardi, si arrotonda ai 5 minuti, 10 minuti, ovviamente a favore delle ferrovie, i ritardi vengono calcolati al semaforo d'ingresso delle stazioni, i treni vengono fermati per molto tempo nelle stazioni, insomma in modo che si possa recuperare i vari ritardi. Un altro motivo, lei si dirà, signor Ministro, io però i treni che prendo li vedo sempre puntuali, e c'è un motivo, l'abbiamo scovato, è questo famoso articolo 27, forse ne avrà sentito parlare, il regolamento circolazione treni scaricato dal sito di Trenitalia qualche mese fa, e dice e spiega perché per voi i treni sono puntuali, perché al punto 3 questo articolo dice che i treni viaggianti con a bordo alte personalità, per questi treni il personale deve essere, il servizio deve essere particolarmente curato da tutto il personale, il treno stesso deve essere considerato di maggiore importanza di tutti gli altri. Ecco, io mi dico, se in un paese civile come dovrebbe essere il nostro, ha senso mantenere articoli da periodo del feudalesimo, dove pochi potevano viaggiare bene e altri no. Purtroppo è un articolo che esiste. Adesso vedrà un po' di fotografie scattate dai pendolari, sono foto purtroppo rubate perché c'è un'altra legge che vieta di fare fotografie in treno, anche se vengono mascherati i volti delle persone, anche se la foto viene fatta semplicemente ad un binario. Non capiamo il motivo se non quello di vietare ai cittadini di documentare come stanno viaggiando. Questi sono i treni dopo il cambio di orario, cioè questi signori ci hanno detto vi cambiamo l'orario nel fine 2005, andrete a stare più comodi, senz'altro starete seduti in vagoni più spaziosi, questo è il risultato su alcuni treni. Questo è un treno per esempio dove il sistema di condizionamento appena messo e installato era già guasto, in compenso avevano bloccato i finestrini e si viaggia su finestrini treni senza condizionamento con i finestrini bloccati. Qui ovviamente sempre posti, poi c'è il problema dei riscaldamenti, questo è un treno nuovo, un piano ribassato appena fatto il restyling, nuovo di pacca, c'era il pavimento ancora lucido, però il riscaldamento già guasto, ovviamente l'effetto stalla aiuta a riscaldarsi. Gli intercity ci hanno detto, gliel'avranno detto anche lei, possono sostituire egregiamente gli interregionali, a parte che gli intercity non fanno le fermate dei pendolari, i pendolari poi sono costretti a rimanere in piedi perché i posti intercity si prenotano e li prenotano i viaggiatori comuni, non possono prenotarli i pendolari, quindi anche questa è una bufala, quella che gli intercity possono sostituire gli interregionali. Ci sono situazioni di illegalità, qui vede delle persone che viaggiano a cavallo tra due carrozze, è vietato per regolamento ferroviario, non è possibile viaggiare in questa situazione, lo spazio che vede davanti è stato liberato gentilmente da alcune persone che si sono chinate per far scattare la fotografia, recentemente un viaggiatore ha chiamato la Polfer in una situazione come questa per chiedere che venisse messa a norma, non si poteva andare avanti in quelle condizioni. Quel viaggiatore ha chiesto di sapere chi si prendeva la responsabilità di far viaggiare un treno in quelle condizioni, quel viaggiatore è stato denunciato dalla Polfer e dalle ferrovie per interruzione di pubblico servizio, non è sceso sui binari, tengo a precisare, questa è la situazione che viviamo noi pendolari in Italia nel terzo millennio. Ed ecco i nuovi treni, i magnifici Vivalto, che vengono sponsorizzati dalle ferrovie, sono nuovi, quindi da nuovi fanno un bel vedere, peccato che abbiano compresso da 84 posti che ci stavano sui treni attuali interregionali media distanza, li hanno compressi a 126 posti, quindi tutti più stretti, come vede il soffitto è alto 1,90 m nella parte a due piani, non è particolarmente confortevole, ma la cosa più brutta è che sono già guasti, sono entrati in servizio e hanno già i condizionamenti guasti, e li abbiamo provati, sperimentati di persona, com'è possibile che un treno nuovo, qui non si tratta di manutenzione, si tratta di investimenti fatti, secondo noi, in maniera molto sbagliata. Non parliamo più poi del design, dei progetti, di come vengono progettati i nuovi posti a sedere, che secondo noi sono fatti da persone che non hanno la minima sensibilità di come si viaggia, a differenza dei treni anni 70, come vede sulla sinistra, che erano fatti con ampi spazi, la gente poteva entrare e uscire senza intralciarsi con le gambe. Idem per i portabagagli, se le cade un portafoglio sui nuovi portaoggetti non se ne accorge, e chi è basso non riesce a sfilare l'ombrello perché non può accedere da sotto, insomma, è veramente progetti secondo noi fatti senza tener conto dei bisogni dei viaggiatori. I soffitti neri che ovviamente richiedono una maggiore illuminazione, quindi uno spreco energetico per illuminare, puoi immaginarsi una stanza col soffitto nero rende molto bene. E quindi si privilegia completamente il design e si lascia perdere quello che è la funzionalità del servizio. Questa è un'altra, secondo noi, fonte di sprechi. Molti treni interregionali sono stati tolti dai posti per fare questi servizi bar. Si sono pagati, spesi dei soldi, mai utilizzati, quindi noi abbiamo persi i nostri posti a sedere e questi bar, perfettamente chiusi in legno, sono di fatto dei monumenti allo spreco, per questo noi ci chiediamo prima di dare altri soldi alle ferrovie, verifichiamo che vengano utilizzati bene e andiamo a capire perché certi sono stati utilizzati male. I condizionamenti, ci hanno detto i ferrovieri che ci sono svariati tipi di condizionamenti, ogni anno si fa un appalto nuovo per mettere i condizionamenti sui treni, si guastano sistematicamente e ovviamente la ditta che subentra non ripara più quelli vecchi perché è un contratto diverso e non li ha fatti lei e non li ripara. Ovviamente però hanno sigillato tutti i finestrini, per cui ci troviamo con i condizionamenti rotti e i finestrini sigillati, oppure senza maniglie, per cui non si possono aprire. Quello che conta però è l'immagine, le FS hanno badato bene quando hanno cambiato il tessuto dei sedili a mettere il loro logo, quindi altre spese in più che personalmente penso potessero essere risparmiate, non si sono accorti però che questo tessuto trattiene lo sporco molto di più del vecchio e quindi i sedili si sporcano molto più dei precedenti, come può vedere, molto più alla svelta, e vanno sostituiti e ricambiati di frequente. Ovviamente non sono una bella cosa da vedere per i viaggiatori. Il comfort di viaggio, anche i poggiatesta che non esistono più, addirittura ne fanno uno solo, come se il pendolare dovesse andare in giro solo con la terra stacchinata da una parte. Anche la sicurezza lascia desiderare. Se lei gira su un treno da pendolare, si accorge che può accedere a certe parti che non dovrebbero essere accessibili ai viaggiatori. Hanno perfino speso soldi per dare la colpa a noi viaggiatori pendolari che danneggiamo le carrozze. Non danneggiare la tua carrozza, domani mattina tornerai a viaggiare, quindi esplicito riferimento ai viaggiatori pendolari. Le garantisco che i pendolari, signor Ministro, non danneggiano le carrozze, e queste spese, già solo per preparare questi volantini che hanno appiccicato su questi treni, potevano essere risparmiate. Alla stazione di Piacenza, una stazione di migliaia di pendolari, non abbiamo più la sala d'aspetto, perché dopo i 2 miliardi spesi negli anni 90 per farci una bella sala d'aspetto nuova, hanno deciso di fare un altro restyling, hanno tolto la sala d'aspetto, prima l'hanno ridotta, poi l'hanno tolta del tutto, e adesso ci sono rimaste queste panche. Però a febbraio, quando si è sparsa la voce che lei sarebbe arrivato, hanno provveduto a mettere queste panchette nell'atrio della stazione per far vedere che almeno qualcosa c'è, però sono panchette rimovibili, per cui temiamo che da domani, siccome lei non c'è più, vengano rimosse, e comunque sono largamente insufficienti per la nostra stazione. L'accesso e il deflusso dalla stazione, di una stazione di pendolari con centinaia di viaggiatori che scendono dal treno, viene fatto tramite questi passaggi a senso unico alternato, dove si entra e si esce uno alla volta, e li hanno messi di recente, filosofia FS, si vede che ci avranno pensato. Quello che vogliamo dirle è che per risolvere questi problemi, quasi tutti, non servono soldi, serve il buon senso, e pensiamo che ci sia ancora tanto da fare. Purtroppo i manager FS a cosa pensano? Pensano a fare il sondaggio, come dimostra questa immagine scaricata proprio ieri dal sito delle ferrovie, a fare il sondaggio su che logo scegliere. Ne hanno già cambiati 3 negli ultimi anni, e ovviamente lei sa che cambiare logo vuol dire rispendere altri soldi per fare le divise, per cambiare il logo sulle motrici e così via. Che senso ha cercare un nuovo logo quando c'è un'azienda in crisi che avrebbe ben altri problemi da risolvere? A questo punto va avanti il mio collega.
Buongiorno signor Ministro, buongiorno a tutti, sono Fabio Turci, Presidente dei Pendolari della Val d'Arda. Lo si è accennato prima, il colpo di grazia ce l'ha dato l'orario 2005, quindi facciamo un passo indietro di quasi 2 anni, vedendo perché i funzionari, in particolare la regione dell'Emilia Romagna, si sono fatti convincere da Trenitalia ad accettare questo nuovo orario. È molto evidente qua su questa slide. 1,9 milioni di chilometri in più su treni di qualità. Tempi di percorrenza, come si vedono, molto veloci. Un sistema regionale veloce che per l'Emilia Romagna, dove ogni ora si poteva andare dall'Emilia alla Romagna senza cambio a Bologna. Mantenimento di alcuni interregionali a forte valenza pendolare, aumento dei bacini serviti, poi riduzione dei conflitti di circolazione, collegamenti più brevi, agevolazioni sugli intercity per il traffico pendolare. E noi a novembre andammo a incontrare alcuni funzionari della regione e ci dissero: ma scusate, ma che cosa volete di più? E noi come politici, come funzionari regionali, che cosa dovremmo chiedere di più a Trenitalia? E noi dicevamo che questo era un libro dei sogni, non solo noi, perché anche all'epoca il Crufer, con cui eravamo in sintonia, disse le stesse cose. Il Crufer era un ente di consulta creato dalla stessa regione, diceva le stesse cose che dicevamo noi, ma non fummo ascoltati. E il risultato qual è stato? Lo vedete su questa slide. Un aumento dei conflitti, quindi cosa abbiamo adesso? Abbiamo i treni regionali davanti ai regionali veloci, questa nuova categoria di treni che è stata creata, e quindi gli interregionali regionali veloci e davanti agli intercity. Sono state create delle mancate coincidenze, scusate l'eufemismo, ma creato mancate coincidenze. C'è una palese incapacità di gestire l'emergenza. Quando un treno va in difficoltà non si sa più veramente quando si arriva a casa, e anche una gestione individuale delle fermate che subiamo soprattutto noi piacentini, in quanto vengono accordate delle preferenze ai viaggiatori lombardi, per cui ci troviamo a subire a volte ritardi di altri treni lombardi, non si sa perché, non si sa deciso da chi. Quindi, se andiamo più in dettaglio, che cosa ha concesso la Regione Emilia-Romagna con questo contratto di servizio? Ha consentito la sostituzione dei treni interregionali con dei treni intercity o regionali, ha allungato i tempi medi di percorrenza di molti treni regionali e interregionali, ha soprattutto, come ricordava il sindaco di Fiorenzuola, peggiorato i cadenzamenti e fatto perdere a noi molti collegamenti veloci, sottolineo veloci, su diverse stazioni pendolari, quindi Fiorenzuola, anche Lodi, Milano-Lambrate. Ha comportato un frazionamento del servizio, le cosiddette rotture di carico, cioè la creazione di queste teoriche coincidenze, perché è una parola che utilizziamo qui ma non esiste nel linguaggio di Trenitalia, che prolungano i tempi di viaggio nelle estensioni dove gli intercity non fermano, e noi qui di Fiorenzuola siamo a testimoniarlo. Poi ha comportato un aumento dei costi di viaggio, non solo per noi, l'abbiamo visto prima, ma anche per i viaggiatori saltuari, perché spostarsi da una regione all'altra diventa molto più complicato e molto più costoso perché il treno lo prende ogni tanto. Non si contano le carrozze chiuse per mancanza di personale, ci sono dei treni che viaggiano abitualmente con un numero di carrozze costantemente inferiore a quello previsto dal contratto di servizio. L'abbiamo visto prima, i pendolari sugli intercity devono stare in piedi perché non hanno diritto al posto, a sedere, quindi devono alzarsi se arriva un viaggiatore con il posto, diciamo, un viaggiatore non pendolare. Sono meno capienti, abbiamo già detto che fanno molte meno fermate rispetto ai treni pendolari. C'è stato un raggruppamento dei treni regionali, cosa che avevamo denunciato fin dall'inizio, in fasce molto ristrette, che quindi comportano buchi di servizio, una facile soppressione di convogli, cosa vuoi, dopo 20 minuti ce n'hai un altro, anzi dopo 5 minuti ce n'hai un altro, e quindi questo comporta l'aumento dei ritardi, una riduzione di affidabilità delle tracce orarie dovuto appunto a questa concentrazione di convogli e introduzione dei conflitti di cui si diceva prima, il tutto per la modica cifra che vedete indicata lì sotto, 72 milioni di euro. Per chi non è molto addetto addentro a queste cose, perché a Trenitalia le FS convengono i treni intercity al posto degli interregionali? Diciamo che danno lo stesso servizio degli interregionali, diciamo così per modo di dire, a parità di tempi di fermate, ma con biglietti molto più cari e soprattutto con delle integrazioni pendolari, ad esempio sulla nostra linea per Milano, che vengono pagate dalla regione. Consentono supplementi e prenotazioni che possono essere aumentati senza ricadere nel calcolo dell'inflazione. Non sono soggetti al bando di gara europea e quindi garantiscono un monopolio. E quindi si è tolto una pericolosa concorrenza grazie all'introduzione di questi intercity. Si può utilizzare materiale più scadente, l'abbiamo anche visto. Sono meno costosi, meno veloci, si possono allungare i tempi di percorrenza per compensare i ritardi, si pagano penali inferiori, che poi il pagare anche qui è tutto da vedere, e c'è un solo macchinista invece di due, cosa non da poco. Allora mi speravamo che dopo aver visto i primi risultati e qualcuno in regione pensasse che fosse il caso di cambiare. Quest'estate ci è stato sottoposto la bozza di un documento che era il nuovo bando di gara regionale, di cui al momento non sappiamo a che punto si trovi, che da noi è stato valutato molto generico. Qui è scritto un regalo al futuro gestore, che non sappiamo al momento chi potrà essere, perché è molto, molto vago, quindi mancano dei riferimenti precisi ai tempi di percorrenza delle velocità commerciali, al numero dei treni per tratta, mancano le tutele per i viaggiatori in caso di ritardi, le penali sono comunque ridicole. La penale per ogni ritardo, secondo noi, deve essere commisurata ai risarcimenti richiesti da Trenitalia quando è qualcun altro a causare ritardi. Non sono cumulabili. C'è una clausola addirittura che riduce le penali nei primi anni, e quindi se poi i contratti vengono cambiati, che fine faranno non lo sappiamo. L'ultima frase diciamo, è un po' una provocazione. Ci sono una serie di penali sulle soppressioni dei treni che a noi sembrano più incentivi a sopprimere i treni. C'è una franchigia sul numero di carrozze minime, e anche qui il discorso che avevo prima, non è possibile che un servizio pubblico accetti che un treno viaggi costantemente con un numero di carrozze inferiore a quello che è previsto dal contratto. Verrebbero affidate le elevazioni della qualità del servizio ad un ente controllato dalla regione stessa. Non ci sono delle indicazioni precise su quale che deve essere la qualità del servizio reso. Diciamo, qui potremmo andare avanti all'infinito, manca soprattutto almeno noi non l'abbiamo trovata, una clausola risolutiva del contratto per grave inadempimento, cioè non è possibile che uno debba proseguire a rispettare un contratto pur si verifica che i requisiti non sono rispettati. E qui ricordo un poco più di un anno fa, quando l'assessore regionale Peri ci diceva che avrebbe risolto questo primo anno di contratto anticipatamente, cosa che invece non poteva fare perché in quel contratto che aveva sottoscritto non era prevista la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto. Quindi secondo noi non è possibile non prevedere una clausola di questo genere, perché l'ente pubblico non può accettare di ricevere un servizio inferiore a un livello minimo tollerabile. E per finire, diciamo che la Regione ci vuole far, vuole far credere, non a noi chiaramente che viaggiamo, ma a tutta l'opinione pubblica, le cose diverse da quelle che in effetti sono, attraverso ad esempio questo sito della Regione Pendolari ER, gestito dall'assessorato della modalità dei trasporti, che invia ai pendolari e non pendolari delle informazioni che sono inesatte. E la prima per tutte è questa: quando, per farci credere che avremmo avuto un miglioramento, soprattutto il caso nostro della Valdade e di Fiorenzuola, ci dicevano che era immotivato parlare di declassamento della stazione, in quanto provenendo da Milano la stazione di Fiorenzuola sarebbe stata servita da questi intercity cadenzati che partono al minuto 10 da Milano, fermano a Piacenza dopo 40 minuti e con un minimo di tempo di cambio di 6 minuti, sottolineo 6 minuti, permettono di arrivare a Fiorenzuola con il regionale veloce Piacenza-Rimini. Purtroppo a quelli del Piacenza-Rimini nessuno ha detto che devono aspettare l'intercity, per cui sapessi i raffreddori che ci sono presi miei compaesani, io purtroppo no, perché salendo a Lambrate non posso usufruire degli intercity, ad aspettare il treno successivo nella stazione di Piacenza. E poi altre di cui potremmo andare avanti ad elencare. Passo la parola al collega.
Sì, ci troviamo anche di fronte a decisi privilegi dei ferroviari della Lombardia, perché gli orari vengono decisi purtroppo per noi a Milano, e Milano privilegia i propri cittadini, coloro che eleggono, che votano in Lombardia, e quindi ci troviamo di fatto che molti nostri treni sono sistematicamente fermati per farne passare altri. Come abbiamo deciso di combattere tutto ciò? Facendo un ricorso al TAR, di cui forse avrà sentito parlare. Le motivazioni sono le seguenti: è stato scavalcato il livello di pianificazione nazionale, con l'orario 2005 ogni regione si è curata il suo orticello e le migliaia di pendolari che dovevano attraversare un confine regionale si sono dovuti arrabattare con treni regionali, quando avevano degli interregionali molto più comodi e più veloci. C'è stato quindi una creazione di rotture di carico. Lei da Milano, se deve andare a Ancona, prima aveva il treno interregionale, adesso deve cambiarne due o tre regionali, oppure prende un intercity e paga di più. Questo ha portato a un incremento di trasporto su gomma, quindi in aumento di inquinamento. Un altro motivo del ricorso. Il terzo motivo è che questo purtroppo ha dato la possibilità a Trenitalia di garantirsi il monopolio, perché gli intercity non sono soggetti a bando di gara europea come gli interregionali. Passiamo alle richieste e qui chiudiamo. Chiediamo innanzitutto il ripristino immediato di tutti i treni interregionali che c'erano prima, coi tempi di percorrenza e i cadenzamenti che c'erano stati promessi a suo tempo e che in parte erano già in vigore. Chiediamo anche che in caso di problemi i treni che vengono subito dietro vengano fermati per effettuare i servizi pendolari. Chiediamo che non vengano ulteriormente accresciute le tariffe, di rendere ai pendolari tutti e immediatamente i soldi delle penali che in questi anni la Regione si è intascata da Trenitalia. Chiediamo che i biglietti debbano essere pagati in proporzione al tratto utilizzato. Noi pendolari per Milano paghiamo fino a Milano Centrale per un'assurda legge, anche se scendiamo nelle stazioni prima, potremmo usufruire di costi molto più bassi, eppure ci obbligano a pagare per un tratto anche che non utilizziamo. Questo può essere fatto immediatamente. Chiediamo anche il ripristino dell'abbonamento solare, cioè ogni giorno del mese, non quello all'inizio del mese com'è attualmente. Se un viaggiatore comincia il lavoro il 7 di gennaio, non vediamo perché debba pagare l'abbonamento dal 1 di gennaio. E da ultimo consentire la possibilità di fare foto e filmati in stazione, non ci deve essere divieto alla documentazione. La richiesta più importante per noi di Piacenza poi è che la TAV, la tratta ad alta velocità, possa essere utilizzata anche per il traffico pendolare, ovvero treni che utilizzino quella tratta molto veloce, che è quella in nero, che non attraversa tutte le stazioni lombarde, e quindi consenta un collegamento rapidissimo su Milano da Piacenza, si può arrivare in 20 minuti, però faccia le stazioni di Milano servite che vengono utilizzate dai pendolari, quindi non solo Milano Centrale. Questo è possibile, noi abbiamo fatto già uno studio dettagliato, Ovviamente questo dà fastidio probabilmente a Trenitalia, però noi continuiamo a chiederlo, lo chiediamo a lei, perché il bacino di pendolari e di viaggiatori delle province di Parma e Piacenza è di migliaia di persone, e migliaia di persone hanno l'esigenza di andare velocemente a Milano, quindi la tratta Piacenza-Milano della TAV deve essere adibita anche per trasporto pendolari. Non chiediamo tantissimi treni, ne chiediamo due alla mattina e due alla sera, ma ci devono essere veloci e al prezzo dei pendolari. Questo che ha visto è, le garantisco, solo la punta dell'iceberg FS. Io la invito a visitare i nostri siti, dove potrà trovare una documentazione molto più ampia su tutto quello che abbiamo descritto. Grazie a tutti per averci ascoltato.
Grazie Trespidi. Adesso la parola alla Presidente dell'Unione Pendolare di Piacenza.
Buongiorno signor Ministro, sono Teodoroli, rappresento l'Unione Pendolare di Piacenza. Allora, io sono stata invitata a novembre scorso alla trasmissione Ballarò, presente l'amministratore delegato Ingegner Moretti, e in quella sede si parlava soprattutto di tariffe. Il tema verteva appunto sugli aumenti. Non eravamo d'accordo già da allora che ci fossero degli aumenti, in quanto che il servizio peggiorava. A fronte di una discussione è emerso che l'amministratore delegato sosteneva nel dire che eravamo l'unico paese in Europa che non aveva avuto aumenti, il che non era vero, perché dall'orario catastrofico del 2005, praticamente dove sono stati tolti gli interregionali, sostituiti da intercity, già lì abbiamo subito un aumento. Poi non solo, l'introduzione dell'abbonamento solare, vale a dire che inizia il primo del mese e scade la fine, cioè uno prima se lo giostrava in tutt'altro modo, periodo di ferie, malattia, per cui tu facevi un abbonamento, che ne so, oggi 17 maggio, ti scadeva il 17 giugno. Quindi questo era già ritenuto, a mio avviso, un aumento camuffato. Non andava a gravare sui dati Istat, però di fatto c'è stata un'introduzione dell'aumento per un servizio che chiaramente peggiorava. Allora, Piacenza, nodo ferroviario molto importante, lo si sente ribadire in più riunioni, con l'introduzione di quell'orario, a mio avviso, il muro di Berlino è stato battuto, a Piacenza è stato rialzato, perché togliendo gli interregionali è venuto meno il collegamento tra le regioni limitrofi, Piemonte e Liguria. E siccome si parla poi di non inquinamento, io ho parecchi iscritti nella mia associazione della Valle Libica, San Giovanni di Voghera, che non avendo più la coincidenza diretta devono venire in macchina fino a Piacenza e di conseguenza intasamento, inquinamento e con il tempo di percorrenza peggiorato. Comunque non chiediamo più treni, ma che funzionino quelli esistenti. Quindi innanzitutto è prioritario la puntualità, la pulizia, perché purtroppo viaggiamo su treni da terzo mondo, e praticamente quando si parla di più carrozze non si riesce a capire come mai un treno che arriva con 11 carrozze, 3 devono essere chiuse, perché per un regolamento FS interno vostro il capo treno non ne può sorvegliare più di 8, per cui 3 per una sua sicurezza le chiude. Cioè, allora, per una sicurezza del capotreno, del personale viaggiante, noi viaggiamo stipati in piedi, quindi viene meno la nostra sicurezza. Siccome si sente anche parlare che verrà tolto un macchinista, allora un macchinista può essere tolto e il personale viaggiante non può controllare 11 carrozze. Questo, a mio avviso, era un regolamento che andava bene 15 anni fa, quando il controllore doveva verificare la chiusura di tutte le porte. Ma siccome oggi è tutto automatizzato, a mio avviso, cioè, è un regolamento che potrebbe essere rivisto, perché praticamente viaggiamo in piedi ammassati. Ecco, e un'altra cosa di cui vogliamo chiedere è la sicurezza e la sorveglianza. Purtroppo tutto è degenerato in quest'ultimo periodo, quindi ci troviamo a viaggiare con brutta gente. Quindi chiediamo la Polfer, vorrei capire il ruolo della Polfer. Non dovrebbe essere lei a salire sul treno e fare dei controlli? Questo non esiste proprio. Per cui ci troviamo con il viados, con la persona ubriaca. Cioè, la sorveglianza la mettiamo fra i punti della puntualità, pulizia e più carrozze. E per quanto riguarda poi anche l'introduzione degli Eurostar, io per un periodo di lavoro sono stata a lavorare in Toscana, per cui la tratta Bologna-Firenze, che è servita unicamente da Eurostar e pochi intercity, cioè se anche qui ci aumentate i biglietti, cioè, non va assolutamente bene, mi allaccio sempre al problema tariffario. E il ministro in quella sede, presente anche Angeletti, si avevano assicurato che non avrebbero ritoccato i biglietti, invece così non è stato, e non solo, a settembre sento dire di questo aumento. Quindi chiediamo a lei cosa pensa di fare con questo problema tariffario. Grazie.
Non ci senti. Prendo la parola come presidente del CUFER. Perché, signor Ministro, buongiorno, quello che lei ha visto sulla tratta principale e dopo quelle che sono state le dolenti note della tratta della direttissima Bologna-Firenze, lei si può immaginare come sono le altre linee che sono considerate minori, perché questo è sono le linee principali, no? La Milano-Bologna, eccetera. Ci sono altre linee, mi riferisco alla Parma-Pontremoli, cosiddetta Pontremolese, mi riferisco a una linea che viene considerata quasi secondaria, la Bologna-Modena-Verona, che va al Brennero, no? Binario unico, eccetera. Dopo l'incidente della Bolognina avevano detto che l'ampliavano e l'ampliamento è arrivato solo a Crevalcore, e poi di lì non si conoscono più i tempi di attuazione dei lavori. Mi riferisco anche alla Modena-Mantova, mi riferiscono anche alla Bologna-Ravenna e mi riferisco a tutte le linee che cosiddette secondarie non solo non ci sono i treni che insistono, ma con l'entrata del 10 di giugno, nuovo orario, tolgono dei treni e su queste linee vengono tolti dei treni che sono fondamentali per i pendolari. Tanto bisogna tagliare perché sennò non è più possibile avere tutti i treni durante tutto il periodo dell'anno. Quindi da giugno alla fine di luglio, dalla fine di agosto, c'è questa tribolazione per tutti i pendolari che sono su queste linee cosiddette minori. Le dolenti note che noi abbiamo detto, quindi no, io non mi ripeto e non sto a dire tutte le disgrazie che abbiamo avuto, continuiamo però ad avere un'altra sensazione, una percezione che è piuttosto triste. Noi abbiamo incontrato Moretti più volte e Moretti continua a parlare di aumento, che è un aumento di 5 miliardi. Ora non so dove pensa di trovare 5 miliardi di euro, se pensa di trovarle sulle nostre tasche, gli abbiamo detto di no. E gli abbiamo detto subito a Roma che lui è un sognatore e glielo ribadiremo in qualsiasi altra occasione con l'incontro delle ferrovie che come CUFER abbiamo a ogni occasione che avremo. Infatti i dirigenti delle ferrovie, l'ingegnere Laguzzi e l'ingegnere Di Ruzza, queste argomentazioni le hanno già sentite. E poi mi sembra una bufala quando si dice che nei prossimi 2 anni metteranno in essere 1000 nuovi treni. Non so come le ferrovie riescono a fare 1000 treni quando noi vengono a dire che solo per sostituire i vecchi treni, e adesso stanno mettendo in Montalto e qualche vivalto su certe linee, non riescono a consegnarne più che 2 al mese. Quindi o qui facciamo i miracoli che non riusciamo a sapere, oppure risaltano fuori quelle risorse che non ci sono per acquistare treni chissà dove, perché 1000 treni in 2 anni penso che sia vera e propria fantascienza. Qui io concludo, perché altrimenti dovremmo andare avanti per ore a dire delle cose, no? Che le ferrovie italiane, come dice qualcuno, sono le più sicure dette dalle ferrovie, ma poi diciamo anche che sono le più lente d'Europa, e forse dietro a noi, così come diciamo, forse viene solo la Spagna, si è già superato da tempo, forse c'è solo il Portogallo e la Grecia.
Bene, non c'è più nessuno delle associazioni che vuole prendere la parola, quindi signor Ministro, a lei la parola, grazie.
Grazie a lei, signor Sindaco, per aver propiziato questo incontro, grazie al Presidente della Provincia e agli altri sindaci intervenuti. Come è stato ricordato, questo incontro si sarebbe dovuto tenere il 10 di febbraio. In quell'occasione accadde un fatto molto grave che mi impedì di venire, consideravo tuttavia un impegno questo di Piacenza, come avevo ribadito nell'incontro romano, tant'è vero che oggi pomeriggio sarei voluto non mancare alla riunione del Consiglio dei Ministri a un anno dal suo insediamento, una grande cerimonia, invece sono qui a Piacenza per la qualcosa, non chiedo nessun titolo di merito, ma ribadisco che c'era un impegno teso a rispettarlo. Detto questo, credo che sia opportuno fare diciamo dapprima una considerazione di carattere generale sul tema dei pendolari e poi scendere in dettaglio a esaminare le questioni che riguardano il pendolarismo nell'area, diciamo, di Piacenza, insomma è un po' più vasto il contesto al quale si riferisce, e ad alcune considerazioni specifiche che riguardano poi il servizio, cioè Trenitalia, per la qualcosa c'è qui anche l'ingegner Laguzzi. Allora, la considerazione generale che vorrei fare intanto è che l'attenzione per il tema dei pendolari è stata da parte del governo, in particolare del Ministro dei Trasporti, immediata, anche se volete per una ragione di carattere personale. Ho fatto per 30 anni il pendolare, quindi purtroppo per me, da quanto è stato illustrato, non ci sono molte novità rispetto a quello che deriva dalla mia personale esperienza. Questo è il motivo per cui abbiamo teso subito a introdurre sia nei rapporti, sia diciamo nelle azioni che il Ministero poteva promuovere in modo particolare all'interno della finanziaria, cioè con reperimento di risorse per questo tipo, diciamo, di utenza, sia nei rapporti col principale interlocutore, ovvero Ferrovie dello Stato, in modo particolare Trenitalia. Sul fronte della finanziaria ho già ricordato in molte occasioni che è stato creato un fondo apposito di 300 milioni di euro in tre anni, quindi 100 milioni per anno a cominciare dal 2007, finalizzato all'acquisto di treni per l'utenza pendolare. Diciamo. È un finanziamento sotto forma di contributo fino al 75% per le regioni in modo particolare, ma in alcuni casi anche per altri soggetti istituzionali che volessero accedere. È stato emanato un apposito regolamento per l'accesso, già questo un mese fa circa, quindi stiamo cominciando a ricevere ora le prime richieste da parte, ripeto, soprattutto delle regioni, di accedere a questo fondo per comprare treni, per l'ovvio motivo che alcuni dei problemi che sono stati evidenziati passano in maniera sostanziale attraverso la disponibilità di nuovo materiale, diciamo, rotabile. È nostra intenzione, è intenzione di questo Ministero, che ne sta già preparando in questo senso la documentazione necessaria, fare in modo che nella prossima finanziaria questo, da un provvedimento, diciamo, particolare che è stato inserito con una voce generica, diventi un vero e proprio fondo per la mobilità dei pendolari. Cioè nel prossimo bilancio, nella prossima finanziaria, cioè la finanziaria 2008, figurerà una voce di bilancio che si chiamerà proprio Fondo per la mobilità dei pendolari, e con il quale mi auguro di allargare, diciamo, il tipo di finalizzazione, che non sia più solo quella, appunto, di risorse finanziarie per l'acquisto di treni, ma coinvolga in maniera più ampia, diciamo, tutte quelle che sono le tematiche relative a questo servizio, che passano per esempio anche attraverso problemi importanti di sicurezza, problemi importanti di informazione e via dicendo. Peraltro sulla stessa linea si sta muovendo Ferrovie dello Stato, parlo adesso della holding, perché dai discorsi che si sono intrecciati a partire da maggio dello scorso anno, dall'insediamento del governo e del ministero, abbiamo lungamente discusso con Ferrovie sulla necessità di porre un'attenzione maggiore a questo tipo di utenza rispetto ad un'attenzione, direi forse quasi naturale, che comunque era andata in quella direzione, tutta concentrata sui problemi dell'alta velocità, delle linee di grande e di lunga percorrenza, linee che ritengo sia assolutamente essenziale costruire per questo paese se vuole rimanere all'interno di un quadro quello europeo in cui si sta costruendo la rete ferroviaria dei prossimi 50 anni come minimo, che questo qui avesse comportato, diciamo, parallelamente una progressiva diminuzione dell'attenzione per la mobilità regionale, chiamiamola così, perché il problema pendolare è un problema nel problema. La mobilità regionale, quella infraregionale, quella in alcuni casi anche intraregionale, come il caso qui tra la Lombardia e l'Emilia Romagna, perché questo riguardava reti di altro tipo. Allora, questo fatto ha comportato che nell'attuale piano industriale delle ferrovie, quello che è stato presentato per la prima volta circa un mese fa ai ministri, diciamo, più direttamente interessati a questo tema, e che a distanza di un mese, la settimana scorsa, ha avuto il primo, ha avuto, diciamo, la prima presentazione alle associazioni sindacali, il che ha aperto un percorso che sarà quello per il quale mi auguro che nel giro di un paio di mesi, supponiamo entro la fine di giugno, questo piano possa essere discusso e poi alla fine condiviso. All'interno di quel piano c'è la previsione che è stata appena richiamata di acquisto di 1.000 nuovi treni. Adesso 1.000 ovviamente è un numero simbolico, corrisponde a un investimento però molto importante che Ferrovie pensano di fare per l'acquisto di treni per i pendolari. In 5 anni significa che i primi treni non potranno arrivare prima di un paio d'anni, perché questi sono i tempi di acquisto, però significa che si mette in moto un meccanismo, diciamo, molto diverso da quello attuale, in cui questo problema neanche era stato posto. Allora, credo che l'altra considerazione di carattere generale che vorrei fare è che tutto quanto si sta facendo per la realizzazione delle linee di alta velocità, alta capacità, aprirà, diciamo, nuovi spazi, nuove possibilità proprio per la mobilità invece infraregionale, la mobilità regionale, perché si libereranno quelle che le ferrovie chiamano tracce e che si renderanno utilizzabili proprio per il trasporto, per la mobilità regionale e quindi in larga misura per quella dei pendolari. Questo programma, tuttavia, è un programma che non è di domani, o meglio, è di domani, non è di oggi, mettiamola così. I primi risultati si dovrebbero chiudere entro il 2009, poi progressivamente nel tempo. Sono convinto, come è stato detto e sto dicendo da tempo, che nel frattempo vada sviluppato un programma, in questo caso prevalentemente da parte di Trenitalia, per un miglioramento del servizio ad infrastrutture date, con le attuali infrastrutture, con quello ovviamente che man mano si renderà disponibile come ampliamento d'offerta, un miglioramento della qualità del servizio. Miglioramento che deve andare incontro alle cose che sono state richiamate e che in genere, diciamo, il pendolare tipo pone come problema, ossia di avere dei treni puntuali, di avere dei treni confortevoli, in modo particolare dei treni puliti, e di avere dei treni non affollati. Queste credo che si possano riassumere in questi termini. Allora, in queste tre direzioni, a ben risulta, ma qui forse potrà essere detto meglio dall'ingegner Laguzzi, che sul piano della pulizia si sta facendo pulizia, scusatemi il gioco di parole, perché purtroppo il rapporto con le imprese che fanno questo tipo di servizio non è particolarmente agevole, né particolarmente radioso, specie in alcune regioni italiane. Si sta facendo uno sforzo per rendere i treni più puntuali, appunto l'ingegnere potrà dirlo. Sono risultati a portata di mano, sono risultati a portata di una mano media, diciamo, se considero la situazione in generale. Vi prego di considerare che i pendolari in questo paese sono circa 10 milioni al giorno, lira più lira meno. Di questi uno scarso 10% si serve dei treni, e quindi siamo a circa 1 milione di pendolari. Il tema che voi state ponendo dei pendolari dell'area piacentina, 10-12 mila al giorno, rappresenta quindi circa un centesimo del totale. Noi dobbiamo fare poi i conti con i numeri complessivi di questa vicenda, se la vediamo in generale. Poi dobbiamo scendere nel particolare. E allora,
Nel particolare ci sono alcune cose intanto da dire. Il tipo di rapporto che si può istituire tra il Ministero dei Trasporti, le ferrovie, gli enti locali. Io ho sentito dire in apertura e condivido con il sindaco Reggi l'indicazione per cui non siamo riusciti ad avere risposte adeguate alle nostre richieste a livello regionale, abbiamo alzato l'asticella. Io sono d'accordo su questo, sono qui anche per questo, però vorrei chiarire che esattamente questa è la situazione, cioè il 90% delle questioni che voi state sollevando sono questioni che riguardano una gestione di livello regionale. I contratti di programma vengono fatti dalle regioni, i contratti di servizio vengono gestiti a quei livelli, insomma non riguardano certamente il Ministero dei Trasporti o comunque delle scelte di livello nazionale. L'altro è che le competenze del Ministero dei Trasporti nei confronti delle ferrovie sono competenze limitate a regola di legge, perché sono competenze di vigilanza. Le ferrovie sono un soggetto autonomo da qualche anno e quindi fanno le loro scelte come fanno tutte le società. Noi abbiamo però un obbligo di vigilanza che non è poco, ma sto dicendo questo non per fare velo alle responsabilità e all'impegno, perché invece io mi sto comportando in maniera completamente diversa, anzi loro qualche volta non sono proprio contenti di questa cosa, perché ritengo che di fronte a un problema piuttosto grave, oltre che importante per questo paese, come quello della funzionalità della rete ferroviaria e dei servizi ferroviari, per cui da un verso, ripeto, si sta facendo una delle più importanti operazioni che si siano fatte negli ultimi 50 anni in tema di infrastrutturazione del paese, è un'operazione questa delle ferrovie sulle lunghe percorrenze che ha il carattere di quello che è stato fatto con le autostrade negli anni 60, per capirci, alla fine questo sarà l'esito, e contemporaneamente gravi disfunzioni che si rilevano appunto nella mobilità regionale, e contemporaneamente una situazione molto grave, anche deficitaria, dell'azienda Ferrovie dello Stato. Un ministro dei trasporti non si può fare velo del fatto che la legge gli impone una generica opera di vigilanza. Quindi sono qui per fare esattamente questo lavoro, ma vi chiedo di tenere presente quali sono le latitudini operative di ciascuno di noi, compreso il fatto che in qualche modo qui c'è un convitato di pietra, anzi non di pietra, per carità, convitato di pietra, anzi ce ne sono due di convitati di pietra.
Sul quale d'accordo sono sempre.